Vangelo di Luca. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo pure. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierà. Ci possiamo allora sedere. Prima di iniziare a cercare di cogliere la portata del Vangelo che ci è affidato in questa terza domenica di Quaresima, devo confidare un po' la difficoltà che ho avuto. Tra tutti i 5 Vangeli della Quaresima mi è capitato quello un po' più di per sé complicato, quello che di per sé a livello di commentario ogni tanto a 4 righe neanche tanto ben messe, quindi il rischio di dire, di ripetere determinate cose è reale. Dall'altra parte, questo ti obbliga anche ad andare a cercare su vari commentari, ad attingere anche qualcosa di più profondo, perché ci fa capire che la parola di Dio, tante volte siamo noi a sceglierla, ma tante volte in realtà è lei che ci sceglie, è lei che ci viene donata per aiutarci a vivere in quello che siamo chiamati a vivere. E allora ecco che nel Concilio Vaticano II, nella Costituzione Dei Verbum, al numero 25, così facciamo vedere che abbiamo fatto la ricerca per bene, viene detto così: i fedeli si accostino volentieri al Sacro Testo, sia per mezzo della Sacra Liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la Pia Lettura. Togliamo quel Pia Lettura che fa molto antico, ma in realtà viene detto una cosa molto vera e molto profonda. Da dove noi attingiamo la parola di Dio? Beh, prima di tutto, e spero non solamente, dal Vangelo, dalle letture quantomeno, che leggiamo la domenica, anche perché sennò ogni tanto saremmo messi molto male, perché se io vi dovessi chiedere che lettura è stata fatta come prima lettura domenica scorsa, panico, paura, dimenticanza, qualcuno lo saprebbe e andrebbe avanti. In realtà la parola di Dio non è solo oggetto, in un certo senso, il rischio anche di queste catechesi è di farlo diventare tale, di una ricerca approfondita parola per parola, ma è anche una sapienza che ci viene donata, una sapienza che noi abbiamo alla nostra portata sia domenica dopo domenica, e in modo particolare il percorso quaresimale non è un percorso fatto a caso, non è una lezione lineare di un Vangelo in cui magari salti alcuni piccoli episodi di circostanza, ma in realtà è una continuità, è una scelta ben ponderata per mettere insieme qualcosa che poi tornerà vero nella settimana santa. E allora ecco che il Vangelo che ci è affidato, il capitolo 13 del Vangelo di Luca, nei primi 9 versetti, è inserito però all'interno di un cammino che Gesù sta facendo. Vi leggo semplicemente i titoli che la Bibbia di Gerusalemme mette da un punto di vista puramente didattico. I titoli non sono messi dall'autore, la Bibbia non ha dei titoli, sono messi da colui che ha curato una redazione in modo tale da aiutarci e orientarci a camminare all'interno di un testo. Gesù parla apertamente e senza timore, invita a non accumulare tesori, invita ad abbandonarsi alla provvidenza di Dio, invita a vendere i propri beni e a fare l'elemosina, invita a tenersi pronti per il ritorno del padrone, annuncia la sua passione, e questa è causa di dissenso, e sa interpretare i segni dei tempi. E allora a questo punto si apre il capitolo tredicesimo, di cui i primi 9 versetti sono fondamentalmente i due racconti iniziali sulla necessità della conversione e la parabola del fico sterile, e poi ci sono una serie di guarigioni e di parabole come a dirci che stiamo camminando sempre più decisamente verso Gerusalemme, laddove Luca è un lungo cammino, il suo Vangelo è il racconto di un lungo cammino, dove non lo aspetta tanto il trionfo, la vittoria, quello che ci si aspetterebbe. Non facciamoci ingannare dagli Osanna al figlio di Davide della Domenica delle Palme, perché quelle stesse voci qualche giorno dopo grideranno crocifiggilo, crocifiggilo. Sono le nostre voci, siamo noi che ogni tanto non riusciamo ad accogliere Dio nella pienezza del suo vivere. Luca scrive il suo Vangelo in un tempo in cui ormai è chiaro che la venuta del Signore non è più imminente, non è questione di giorni. Luca ha chiaro che devono aspettare, e questo comporta quindi una riflessione sulla storia, che nel frattempo continua. La storia non si è fermata, anzi, la storia sta continuando ad agire anche nella vita di Luca e delle sue comunità. Luca, quindi, senza dimenticare l'attesa del ritorno del Signore, concentra però la sua attenzione sul presente, tenendo conto che il regno di Dio si decide e si costruisce nell'oggi. E quindi questo ci deve essere chiaro anche quando parliamo di conversione, perché noi ogni tanto abbiamo il rischio di parlare conversione come di parlare della dieta: cominceremo domani, e poi non iniziamo mai. Conversione invece, che sarà una delle parole chiavi del Vangelo di oggi, conversione è veramente un cambiamento profondo, è un termine che ricorre due volte oggi in un testo breve, 9 piccoli versetti, è un termine che però abbiamo bisogno di capire in profondità, e quindi cerchiamo di capirlo all'interno di questo brano. Allora ecco che la parabola del fico sterile, che è il centro del Vangelo di questa domenica, paradossalmente è quella che viene raccontata dopo, ma il centro del Vangelo di questa domenica è il fico sterile. La parabola del fico sterile è infatti preceduta da un forte appello alla conversione, a partire da due fatti di cronaca molto diversi tra di loro, che hanno però lo scopo fondamentalmente di far reagire Gesù. Apro e chiudo parentesi. Qualcuno dice anche che il tradimento di Giuda sia legato a questo. Voglio portare Gesù fino alla fine, voglio farlo reagire, voglio che prenda posizione. E Gesù la posizione la prenderà, il crocifisso che abbiamo appena riportato in chiesa ce lo ricorderà, ma non è la posizione che si aspettava Giuda, non è quello che Giuda avrebbe voluto. La situazione è più o meno questa. Ogni tanto i gesuiti questo ci consigliano di farlo, ci sono alcuni Vangeli su cui è fattibile farlo e altri Vangeli in cui non lo è, di chiudere gli occhi e provare a immaginarsi la scena con i personaggi, con quello che i personaggi fanno. Probabilmente Gesù è all'interno del Tempio, comunque nei suoi pressi, in un momento comunque di celebrazione, di proclamazione della parola, e arriva qualcuno e cerca di fargli prendere posizione. Niente di nuovo sotto il sole, ma dobbiamo o non dobbiamo pagare le tasse a Cesare? E allora gli portano due, veramente gliene portano uno e poi Gesù ne aggiungerà un altro. Gli portano quell'esempio di quei Galilei che sono stati uccisi, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Da questo punto di vista, un passettino indietro a livello storico è necessario, perché altrimenti non riusciamo a capire fino in fondo questo brano. Allora, siamo sicuramente all'interno del Tempio, è l'unico posto in Israele dove era consentito fare i sacrifici. Era il luogo santissimo per eccellenza, era il luogo in cui perfino i sacerdoti in determinate parti entravano togliendosi i calzari. I soldati romani, con certezza, penetrando nel Tempio per bloccare le insurrezioni, non si sono tolti nessun tipo di calzare, anzi. Ed era il luogo dove, chiaramente, come tutti i posti dove c'è tanta gente che ci si riunisce, circolavano delle idee. Queste idee ogni tanto erano anche idee sovversive, e sovente c'erano anche delle sommosse. Probabilmente, con certezza, coloro che sono stati uccisi non erano altro che la categoria degli zeloti. Gli zeloti non erano altro che, insieme a farisei, scribi, coloro che erano convinti di una cosa. Sì, noi crediamo in Dio e ci crediamo fino in fondo, però forse per scacciare i romani bisogna anche dargli una mano con le armi. E quindi non avevano troppe difficoltà a provocare sommosse. E sicuramente in occasione della Pasqua, dove il Gerusalemme, che all'epoca era una cittadina non molto più grande di Châtillon Saint-Vincent all'epoca, ma al momento in cui arrivava la Pasqua, quindi i giorni precedenti e i giorni successivi alla Pasqua, potevano arrivare anche a 50.000 persone. E quindi 50.000 persone che devono essere controllate, questo implica che Pilato si trasferisse da Cesarea Marittima, posto di mare, posto tranquillo, a Gerusalemme, e lì presidiava per poter far sì che le feste di Pasqua andassero bene. All'interno del periodo pasquale, del periodo in cui la gente saliva a Gerusalemme, una rivolta non era stata completamente stroncata nel sangue all'interno del Tempio. Gesù aggiunge anche un altro episodio, ossia quella di 18 lavoranti del Tempio, perché la Torre di Siloe era una delle torri che controllava il Tempio, erano morti in un incidente, questa volta era un incidente, ed erano morti sotto la Torre di Siloe. E Gesù, prendendo questi due episodi, ne tira fuori qualcosa per far riflettere. Se ci fate caso, Gesù fa sempre così. Probabilmente la maggior parte delle parabole, dei racconti, vengono da ciò che Gesù vedeva, prendeva quello che vedeva e lo trasformava in un insegnamento più profondo, per permettere alla gente di passare da quello che tu vedi a qualcosa di più alto. Pur non essendo Gesù, anch'io ogni tanto ci provo, quando dici, passando davanti a un crocifisso, soffermatevi un istante e guardatelo in profondità. La speranza è che, visto che tutti noi incontriamo dei crocifissi in giro, visto che tutti noi ne abbiamo in casa, quando passiamo davanti a un crocifisso e ci posiamo lo sguardo sopra, ci torna in mente qualcosa che ci è stato detto e facciamo quindi di nuovo un'esperienza tale a questa. Gesù prende questi due episodi e ne fa un insegnamento. Credete forse che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? O quelle 18 persone sulle quali crollò la Torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Questo io vi dico ci deve subito, tac, far scattare qualcosa dentro. Tutte le volte che c'è no, io vi dico, è perché è come se volesse battere due volte su quello che sta per dire, come a dire è molto più forte quello che sto per dirvi. No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Non è un problema la morte fisica e neanche la morte spirituale in questo momento, non è ancora in questo orizzonte che ci muoviamo. È una vita mancata di conversione che è il problema. È qui la radice di tutto, nel senso che bisogna combattere, allora come oggi, contro un'idea che è molto nostra. Che cosa avrò mai fatto al buon Dio per meritarmi una cosa del genere? Ma com'è possibile che io, che cerchi di fare tutta una serie di cose buone nei confronti di, sia esattamente come questo? Perché noi ogni tanto nei confronti di Dio abbiamo un po' quest'idea del dare e dell'avere, quest'idea che se io ti do del tempo, ti do qualcosa, allora tu mi devi rendere qualcosa di diverso. Dobbiamo riconoscere che anche noi sovente guardiamo alle cose e alle vicende che ci accadono nello stesso modo. Che cosa avrò mai fatto di male al buon Dio per meritarmi una cosa del genere? O ancora, a pensar male si fa peccato, ma poche volte si sbaglia. Come dire che noi ogni tanto siamo un po' così, siamo a guardare questo, e il Signore ci dice ancora una volta, come sempre, ci invita a interpretare in maniera diversa gli eventi. non preoccupandoci tanto di cercare colpevoli, cosa che facciamo abbastanza facilmente, non tanto di cercare peccatori, ma piuttosto di lavorare su noi stessi per convertirci. Me lo sentite dire ogni tanto, ma quando io mi ripeto è perché sono abbastanza convinto di quello che dico, che dipende, adesso fino a un mese fa eravamo tutti virologi, adesso siamo tutti esperti di politica internazionale, poi diventeremo per 2 settimane esperti di calcio perché gioca la nazionale, poi chissà che cosa diventeremo. Ma sono tutte cose che ci proiettano a cambiare gli altri. È più facile dire dovresti fare piuttosto che dire devo fare. È più facile vedere i peccati, le mancanze degli altri piuttosto che vedere questo. A me aiuta sempre, guardando la luna, pensare che anche quando la vedi piena, che apparentemente la vedi tutta, ne vedi sempre comunque una faccia, non vedi mai l'interezza. Tu non vedrai mai, guardando una persona, chi è quella persona in profondità. E tantomeno capirai chi è quella persona in profondità se ti fermerai esclusivamente ai suoi peccati, se ti fermerai esclusivamente a ciò che non va. Ecco il senso del monito di Gesù: no, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. L'invito che ci viene fatto è proprio questo, è quello di cambiare il nostro sguardo, di cambiare il nostro cuore. Paradossalmente, il Signore non se ne fa niente dei nostri piccoli cambiamenti. Noi siamo convinti di trascinare Dio dalla nostra parte perché magari in questo periodo siamo anche riusciti a dire, qualcosa diremo quando parleremo delle radici, dire meno parolacce. Il problema non sono le parolacce, o meglio, sono anche le parolacce. Il problema è l'odio che me le fa dire quelle parolacce. E se io risolvo il problema delle parolacce, ma non risolvo il problema dell'odio che sta alla base, non ho proprio risolto nulla. Ho solo posticipato di un attimo quello che è il problema. Però, e gli orti, e essere un po' giardinieri oggi aiuta per capire il Vangelo di oggi, gli orti ci insegnano che tutta l'erbaccia che guardi crescere e non togli, prima o poi, quando la dovrai togliere, la toglierai con più fatica. Questa è l'intelligenza dell'agricoltore, questa è l'intelligenza della vita. Quegli uomini non erano più peccatori di noi, perché tutti gli uomini sono peccatori e tutto devono condividere il desiderio di conversione. Questo, secondo me, ci aiuta molto anche nel nostro cammino quaresimale a prendere il proposito di non giudicare nessuno, proprio perché siamo tutti nelle stesse condizioni. E questo non ci deve far abbassare la guardia, perché allora se siamo tutti peccatori, no, a voi non succede, a me succede un po' di più, vabbè, ma allora ascolta, ho deciso di andarmi a confessare prima di Pasqua, però ci sono anche quelli che entrano nel confessionale proprio il sabato santo, se la veglia comincia alle 21, entrano alle 20:36, in modo tale che rapidi, indolori e via di corsa, no. Perché accumuliamo e vediamo. E invece il Signore ci chiede di entrare in una logica di conversione sapendo guardare tutti con uno sguardo diverso. Non si tratta di abbassare la guardia davanti al peccato, ma ci deve aiutare a prendere coscienza del non senso di giudicare e condannare i fratelli. Se io posso sbagliare, lo possono fare anche loro. Se io voglio essere perdonato, è giusto che lo siano anche loro. Spero che siate andati a messa, stavo per dire non siate andati a messa, ma spero che siate andati a messa oggi, ma se siete andati a messa oggi spero che abbiate anche capito fino in fondo il Vangelo di oggi, perché erano almeno 3 o 4 mazzate ben messe, perché i 10.000 talenti e i 100 denari sono niente, ma perdonare di cuore è un vero problema. Allora, quando noi vogliamo accogliere la parola di Dio, dobbiamo accoglierla in toto, mica solo quella che ci fa comodo, Mica solo quando il 70 volte 7 è qualcuno che deve perdonare noi, ma anche quando siamo noi a dover perdonare l'altro, ogni tanto per cose piccole. E perdonare è la vera sfida. Il convertire veramente il nostro cuore sta tutto in questo perdonare. L'invito è anche però a guardare le disgrazie non sono come alcuni pensano, e forse anche noi ogni tanto, segno di un castigo divino nei confronti dei colpiti, ma sono semmai un ammonimento per chi resta. Credo che anche a Don Lorenzo non manchino funerali, e quindi non c'è problema in questo. Il problema dei funerali non è tanto salutare chi va, il problema dei funerali è riuscire a dare speranza a chi resta, è riuscire veramente a metterci in gioco, far capire che la morte non è una disgrazia che ti coglie quando tu sei meno impreparato. Così come quella cosa che gira ogni tanto e che non ha niente del cristiano, ma era la sua ora, poteva, se usciva avrebbe preso una losa sulla testa, era la sua ora. Certo, però se in quel momento ha preso l'autostrada con Tomano a 180 all'ora, forse la sua ora sarebbe anche un po', forse aiutata. Quindi da questo punto di vista, ciò che ci accade nella vita, come sempre, può essere letto con gli occhiali della disgrazia, o con gli occhiali della ricerca della volontà di Dio su di noi. La gente va da Gesù a presentargli i problemi degli altri. Scusate se faccio un po' di casotto, ma non sono abituato a scrivere le cose, però oggi ho detto meglio che le scriva, perché sennò viene fuori un casino. La gente va da Gesù a presentargli i problemi degli altri, ma alla fine è richiamata a prendere in mano la propria vita e a cambiare quello che è possibile cambiare. La conversione, in definitiva, è proprio questo processo in cui io smetto di voler risolvere i problemi del mondo intero e cerco invece di prendere in mano e agire sulle questioni che sono alla mia portata, sulle cose che riesco a cambiare nella mia quotidianità, non sempre attendendo la fine dei tempi. È interessante, oggi lo leggevo, no? Perché ogni tanto nelle battute che girano c'è anche una mezza verità. Aiutate l'Ucraina. Non dimenticatevi però che ad Amatrice qualcuno è ancora sotto le tende. Come a dire che il rischio che ci siano serie A e serie B è un rischio reale anche nella nostra vita di tutti i giorni. Che prendere in mano la vita è veramente cercare non tanto di risolvere i problemi del mondo intero, ma di cercare di risolvere quelli che sono alla nostra portata. Preghiamo per la pace. Noi di Châtillon abbiamo acceso quella candela che notte e giorno è davanti alla Madonna, quindi preghiamo per la pace. Ma siamo credibili nel pregare per la pace se cominciamo a far pace con chi dorme nel nostro stesso letto matrimoniale, con chi abita sotto la nostra stessa casa, perché poi difficilmente andiamo a litigare con un siriano, più facilmente litighiamo col vicino di casa per i bidoni della spazzatura messi male. E forse quella pace che inizia nelle piccole cose poi va a riverberare nelle grandi cose. Questa è la logica di Dio, questa è la logica del Vangelo. Questa è la logica che ci invita a entrare in qualcosa di profondo. Un altro tema che attraversa il Vangelo di oggi è il tema un po' della Dio di fronte al dolore e forse anche al dolore innocente. In questo sinceramente mi sono rifugiato nelle parole di una persona di cui leggo parecchio e stimo molto, che è padre Hermes Ronchi, un servo di Maria, discepolo di David Maria Turoldo, fratello in Cristo di David Maria Turoldo, e io uno dei testi da cui attingo per le omelie è sempre quello di Ronchi. E Ronchi scrive: dov'era Dio? Ci domandiamo nel giorno del dolore innocente, della morte incomprensibile. Dio era lì, certamente, ma non si frappone fra vittima e carnefice, è ancora crocifisso insieme con la vittima, non spezza le lance degli uccisori, né è trafitto insieme all'ucciso. Della sua voce si ode solo un balbettio, un inizio di risposta, racchiuso in una sola parola, risurrezione. Dov'era Dio? Noi gridiamo. Ma la vera domanda è: dov'è l'uomo? Ecco, forse è questa la vera domanda da farci alla luce del Vangelo che ci è stato narrato. Perché questi due racconti, uno di un fatto violento, un altro di un fatto violento ma non legato alla cattiveria umana, quindi da una parte c'è la cattiveria umana che, mettendo, tirando fuori il peggio di sé, uccide l'uomo, ma dall'altra c'è anche il caso, l'incidente che uccide l'uomo. Ebbene, queste due cose insieme ci fanno fare una domanda: dov'è l'uomo? Dov'è l'uomo? Bene, ma allora si pone una domanda: se tutti sono peccatori e dunque passibili di morte, come spiegare che non siano tutti morti? La risposta la troviamo nella parabola del fico sterile. Nella letteratura rabbinica il fico rappresenta la Torah, la parola di Dio, donata all'uomo. È piantato in una vigna, e anche qui vigna bisognerebbe chiudere gli occhi e provare a ricordare i tanti luoghi dove la vigna c'è. Apro e chiudo parentesi, lo faccio ogni tanto, quelli di Châtillon sono abituati, poi si perdono e poi comunque continuano a fare così e così, è bellissimo e non capisci. I padri della Chiesa, non avendo come noi internet a disposizione per poter fare ricerche, per cui se tu vai con i programmi giusti, digiti vigna, ti viene fuori tutti i luoghi dove all'interno della scrittura c'era la vigna. In realtà i padri della Chiesa, non avendo questi doni, non avendo neanche tanti libri, avevano questa però, ricordavano tutto a memoria. E quindi diventava abbastanza naturale che per commentare la scrittura tu prendessi altre parti della scrittura. Quindi quando tu vai a cercare vigna, immediatamente si accende una luce dentro la tua testa che ti dice vigna del Signore. La vigna del Signore in cui siamo mandati, ci dà fastidio che quelli che entrano per ultimi prendano tanto come quelli che hanno passato l'intera giornata dentro la vigna del Signore. No, vigna del Signore è anche il luogo dove attraverso la ricerca questa vigna poi viene devastata, tutti entrano. Vigna del Signore è il momento in cui manderò, e l'abbiamo letto pochi giorni fa, manderò mio figlio a prendere il prodotto della vigna, avranno rispetto del figlio, invece lo portano fuori e lo uccidono. Vigna del Signore è il regno di Dio. Quindi, la parola di Dio, sembra banale dirlo, è piantata all'interno del regno. La cosa incredibile, ma mica poi così tanto, è che non porta frutto. Ma vedremo tra un istante perché. Meglio. Cercheremo di capire. Non porta frutti da 3 anni. Cos'è che fino adesso Gesù sta facendo? Sono i 3 anni della sua predicazione. Ecco, io vi dico la franca verità, quando ho trovato questo, un pochino sono rimasto consolato, perché se Gesù stesso, dopo 3 anni di predicazione, dice che non è che vede poi tutti sti frutti, e lui era Cristo, abbiamo diritto forse anche noi predicatori di dire che ogni tanto seminiamo, ma di frutti non ce ne sono mai. Adesso seminiamo, forse dovremmo tradurlo in mandiamo messaggi, mandiamo stati WhatsApp. In base agli stati WhatsApp che abbiamo mandato avremmo dovuto subappaltare 3 volte questa chiesa e mettere delle scalinate fuori. Però non c'è, come vedete, non c'è problema. Come a dire che il Signore ci chiede, guardando a questo brano, di accettare anche di non portare sempre frutti come vorremmo. Noi siamo un po' il popolo del tutto e subito. Il Signore ci dice che bisogna avere pazienza. Allora, sono 3 anni che questo fico non porta frutto, e così da 3 anni che alla luce dell'interezza del Vangelo ci sembra una chiara allusione agli 3 anni di predicazione di Cristo, che dobbiamo riconoscere non siano sempre stati fruttuosi. Israele è questo fico che non dà frutti, che occupa del posto ad una vigna che invece dei frutti ne potrebbe portare, ma allo stesso tempo, grazie all'intervento del vignaiolo, del giardiniere, vignaiolo, Maria Maddalena, dice qualcosa? Se non dice qualcosa bisogna leggere di più la Bibbia, c'è mica tanti altri sistemi. Maria Maddalena chi è che incontra, convinto che sia il giardiniere, e quando si sente chiamare per nome invece ha incontrato il Cristo? Il giardiniere, è Dio, il vignaiolo è Dio, che prende cuore alle cose. Chiunque abbia lavorato in una vigna, io ho solo parlato con gente che l'ha fatto e consumo il prodotto finale, ma non penso che conti come lavoro nella vigna, sa che la bottiglia in cantina arriva molto dopo che si è fatto tutta una serie di lavori. E lavori, quelli che stanno facendo in questo periodo di potatura, che sono le cose più brutte da fare, perché passi il tempo piegato sulle tue ginocchia, passi il tempo a faticare, ma solo tagliando in quei momenti potrai avere dopo. La logica di Dio, la logica del vignaiolo, la logica del fico sterile è quello di dare sempre l'occasione. L'intervento del giardiniere, che mentre invece in altre parti della Bibbia questo intervento non c'è, ho appena finito di leggere l'Esodo, è sempre pieno di Mosè, Mosè che tutte le volte si mette sulla breccia davanti a Dio e devia quello che Dio vorrebbe fare. Ma altre volte nella Bibbia questo non c'è, non c'è nessuno che si sia alzato per difendere qualcuno in determinate occasioni. In questo caso il fico invece viene difeso e gli viene dato ancora un anno di lavoro, un anno di possibilità. Ecco, io credo che qui si nasconde un insegnamento molto bello. Se vuoi cambiare le foglie e i frutti di un albero, le foglie sono la sua bellezza e i frutti la sua ricchezza. Tra l'altro non lo sapevo, perché di fichi non ne so molto, lo ammetto, che in primavera appaiono prima i frutti e poi le foglie, che è interessante, perché nella vita noi diciamo prima bisogna la bellezza e poi bisogna portare frutto. Ogni tanto prima si deve portare frutto per poi contemplare la bellezza che viene dopo. Le foglie sono la bellezza del fico e i frutti sono la sua ricchezza. Ma se tu vuoi cambiare le foglie e i frutti di un albero, non devi andare ad agire sulle foglie e sui frutti stessi, ma devi andare ad agire sulle radici. Finché noi agiremo sulle foglie, che sono la parte terminale del nostro cammino, e non andremo invece ad agire sulle radici, che sono le scelte iniziali del nostro cammino, noi non risolveremo mai niente del nostro cammino spirituale. Finché noi, quello del peccato l'abbiamo già detto, quindi cambio esempio, finché noi penseremo, non prego abbastanza, che poi è una cosa lodevolissima, pregate pure di più, non c'è nessun problema da questo, ma non si risolve il problema pregando di più, si risolve il problema sapendo chi si incontra, e nel momento in cui uno incontra in profondità Cristo, non ha più neanche bisogno di dire adesso mi metto a pregare, perché se tra marito e moglie uno arrivasse e dicesse adesso ti do un bacio perché devo dimostrarti che ti voglio bene, prima volta va bene, la seconda volta ridi, la terza volta lo prendi a pizzi in faccia. Invece noi ogni tanto con Dio facciamo così: guarda come sono bravo, oggi ho anche pregato un po' di più, però complimenti, cosa hai fatto di straordinario, servo inutile? Ad agire su ciò che è in profondità. Se tu cambi le radici, cambieranno anche le foglie, cambieranno anche i frutti. La parabola del fico sterile quindi ci aiuta a capire che siamo già all'interno della vigna del Signore. Io questo ce l'ho sempre più chiaro, mi sta diventando chiaro adesso, starò invecchiando e peggiorando. Prima, come tutti i giovani, sei convinto di essere tu a portare Dio agli altri. Quando invecchi diventi convinto che gli altri Dio ce l'hanno già, devi solo aiutarli a scoprirlo. E guardate che è un cambio epocale, non è una cosa da poco questa, perché vuol dire capire veramente che noi il regno di Dio ce l'abbiamo già, che lavora dentro, e forse quello che noi dobbiamo fare per essere cristiani veri è arrenderci al suo amore, più che voler essere padroni del vapore, più che voler essere noi a guidare tutte le cose. Ho trovato un racconto che era molto bello e allora ve lo ripropongo. Nel Medioevo un uomo sta per essere impiccato sulla piazza della città perché non ha potuto pagare il suo debito. Non è bello il racconto perché quest'uomo viene impiccato, è bello per il resto. Passa di lì il corteo dal re. Saputa la cosa, il re versa la maggior parte del riscatto. Manca però ancora qualcosa e il carnefice fa per eseguire la condanna. La regina aggiunge la sua offerta e così fanno anche quelli del seguito, ma manca alla fine una sola monetina. Il carnefice è inflessibile, si deve procedere. Il condannato allora si fuga disperatamente nelle tasche e trova che anche lui ha un soldino. È salvo. Questo semplice racconto ci insegna che Dio fa il 99,99% del lavoro, ma che la parte restante, anche minima, la dobbiamo mettere noi. Conversione sì, ma ricordandoci sempre che noi siamo chiamati a mettere solo la parte minima. Come quando ogni tanto andiamo al ristorante, paga tutto l'altro, però il conto è di 46 euro e 10 centesimi, a qualcuno ha 10 centesimi li tiro fuori io. Hai mica ammazzato il mondo, hai tirato fuori 10 centesimi, ci mancherebbe, però hai colmato quello che mancava. Conversione è affidarci a Dio, permettere a Dio di giocare il suo ruolo senza dimenticarci però di fare la nostra piccola parte. E infine, e vado veramente verso la fine, il racconto del fico sterile pone inoltre l'accento sulla pazienza di Dio, che è un grido ancora più forte in un tempo come il nostro, dove la pazienza è totalmente o quasi totalmente assente e in cui facciamo fatica a saper aspettare il nostro turno in fila alle poste o al supermercato, e facciamo fatica a non voler sorpassare tutte le macchine che troviamo da qui ad Aosta quando qualcuno riteniamo che vada piano in statale. No, non abbiamo più pazienza. Siamo lì, dobbiamo arrivare, dobbiamo fare, dobbiamo. Perché vedete che il cancro che ci portiamo dentro è sempre l'efficientismo. È come se noi come Chiesa dobbiamo fare un sacco di cose. La pandemia ci ha bloccati, ci ha detto non potete fare queste cose. Difatti, crisi. La solita parentesi. Io personalmente ho smesso di credere che ne verremo fuori migliori. Credo che semplicemente la pandemia abbia portato a galla più velocemente quanto già c'era. Perché i bambini che facevano catechismo e non venivano mai a messa, ne avevamo un sacco anche prima, di gente che ci diceva determinate cose e faceva il contrario, ne avevamo un sacco anche prima. Non è questo il problema. Il problema sarà, e in questo il Vangelo di oggi ci aiuta, chiedersi, e adesso, forse, bisogna accettare anche noi di essere come quel fico sterile che per 3 anni non porta frutti, ma che si lascia lavorare da Dio nella speranza che porti frutti. Come succede sovente nelle parabole, lo sentiremo anche nella parabola che ci accompagnerà domenica prossima nella messa, senza aggiungere altro, non c'è sempre una risposta. Noi non sappiamo se dopo questo anno sto fico sterile non sarà più sterile o tale, ma forse è anche bene che non lo sappiamo, perché vuol dire che lasciamo al fico l'opportunità di vivere la sua vita e di mettersi in gioco veramente. Allora la pazienza di Dio e di conseguenza la nostra non è un'attesa statica per vedere come vanno le cose, ma è un operare per mettere in gioco le proprie capacità per rendere migliore la parte del mondo che ci è affidata. Forse siamo chiamati a fare questo. Il brano di oggi, in maniera un pochino superficiale, si potrebbe pensare che è stato inserito dai liturgisti nella terza domenica del cammino quaresimale per sottolineare l'aspetto della conversione, ma in realtà vuole completare l'insegnamento sull'Esodo, che è una pietra miliare del cammino dell'uomo attraverso la Sacra Scrittura, ossia nella lettera d'amore di Dio per il suo popolo. Il nome nuovo dell'Esodo è quindi conversione, che non è solo il passaggio da un luogo a un altro, ma piuttosto il cambiare da un modo di vivere a un altro modo di vivere. Termino con una citazione dell'Evangelii Gaudium, perché sarà quello che saremo invitati a fare adesso, in questo istante di silenzio accompagnato dalla musica, rileggendo questo brano che io ho cercato anche un po' maldestramente, se avete diritto di non aver avuto tutto chiaro, ma pace, va bene così. rileggendo il Vangelo che avete davanti, perché la fede cristiana non è una serie di idee, è l'incontro con il vivente. Se fosse una serie di idee, signori, all'inizio dell'anno catechistico si dà un libro, alla fine dell'anno catechistico si fa una commissione e si interroga, sai bene, non sai pace. Invece è l'incontro con il Signore presente. Dobbiamo tentare di leggere la parola di Dio non da eruditi, ma da discepoli, in un clima di silenzio meditativo. Papa Francesco, al numero 153 dell'Evangelii Gaudium, ci dà questo suggerimento. Alla presenza di Dio, in una lettura calma del testo, è bene domandare per esempio: Signore, che cosa dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa? Oppure, che cosa mi piace? Che cosa mi stimola in questa parola? Che cosa mi attrae? Perché mi attrae? 153 Evangelii Gaudium, così potete andarlo a trovare quando volete, come volete. Adesso è il momento in cui, in un istante di silenzio, con pace, attraverso la musica che ci verrà proposta, rileggere questo testo e chiedersi non che cosa ho detto io, ma che cosa il testo dice a ciascuno di noi.